Hey y'all, life's journey is filled with change, growth, and exciting new chapters. Whether you're welcoming a new family member, stepping into a new city, or chasing after your biggest dreams, you need a ride that's built with more space for the grand challenges ahead. The Toyota Grand Highlander is made for those who embrace every twist and turn. With advanced safety features, innovative tech, and a bold, sophisticated design, it's the SUV that adapts with you with room to spare. This spacious beauty seats up to 8, gives you up to 97.5 cubic feet of cargo space, and has a diverse engine lineup, available in gas or hybrid options, including the powerful 362-horsepower Hybrid Max. Plus, available all-wheel drive means you'll have confidence no matter where life takes you. Ready to take on your dreams? The Grand Highlander is more than a vehicle. It's your partner in embracing all life throws at you. From daily routines to unexpected adventures, it's up for every grand challenge. Learn more at toyota.com/Grand Highlander. Toyota, let's go places.
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ12. Just go to Indeed.com/PODKATZ12 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
In questo episodio della Fisica di Polibio, Marco Casolino ci parlerà delle altre proprietà dello spin, delle particelle elementari e di come queste interagiscono con la materia, contribuendo a farci scoprire altre importanti proprietà del mondo della meccanica quantistica. Podcast realizzato in collaborazione con la SIPS, Società Italiana per il Progresso delle Scienze. Buon ascolto!
Ed eccoci live anche questa mattina, salutiamo subito Fabrizio Badini che è il primo che si è collegato e iniziamo questa seconda discussione sullo spin, ossia, vabbè, io ho chiamato la dominazione dello spin in meccanica quantistica, spin contro materia, nel senso vediamo dov'è che si vede l'interazione dello spin con la materia. In realtà lo spin fa parte della materia, una delle proprietà fondamentali delle particelle elementari, appunto, e quindi in realtà il titolo non c'ha molto senso, ma insomma questo è. L'abbiamo visto tante volte, ma vale la pena ritornarci. Cioè, ogni particella elementare ha un suo spin, un suo numero quantico, che è un pezzo del suo essere, della sua esistenza, esattamente a livello della massa, la carica, e se è fatto di materia, antimateria, numeri quantici e così via, appunto, uno di questi è lo spin. In generale la materia proprio come oggetti, cioè i quark, i protoni, i neutroni e gli elettroni hanno spin semi-intero, ossia pari a un mezzo in unità di H tagliato, ossia in unità di Planck, va tutto moltiplicato per la costante di Planck che in qualche maniera normalizza tutto alla scala della meccanica quantistica, e qui l'abbiamo visto tante volte, questa è presa da Wikipedia, tutte le tre generazioni di materia. Perché sono tre? Boh. Perché sono tre sia nei quark che nei leptoni? Aribo. Essenzialmente i protoni e i neutroni sono fatti di quark up e down, due up e un down per i protoni, due down e un up per il neutrone, e questo al gruppo di tre, e l'elettrone nell'atomo gli gira intorno. E questo in realtà basterebbe per un modello semplificato dell'universo, ma in realtà non è così, è molto più complicato. E quindi ci sono tre generazioni di leptoni, il mu e il tau. I mu sono abbastanza comuni perché si vedono nei raggi cosmici prodotti dal decadimento dei protoni, appunto, che interagiscono nell'atmosfera. i neutrini pure, se la stradominano come flusso, perché appunto 1 miliardo per secondo per pollice, per unghia di pollice, però è molto difficile rivelarli, e oscillano, come abbiamo visto, dovrebbero essere tutti elettronici, ma in realtà appunto oscillano e quindi ne arrivano di meno dal Sole. In più ci sono quelli muonici prodotti nei decadimenti dei moon nell'atmosfera, oscillano anche loro. Ma comunque tutta questa roba qui ha spin semintero. I bosoni, ossia quelli che portano le forze, ossia le particelle elementari che appunto rappresentano dal punto di vista di particella la trasmissione della forza, hanno invece spin intero e pari a 1. Eccolo qua, il gluone, il fotone, i bosoni Z0, W+, W- sono tutti con spin uguale a 1. Quello più semplice è il fotone, perché è l'onda elettromagnetica, è quello che porta il campo elettromagnetico, perché appunto è un campo elettrico e magnetico che oscilla, e quindi virtuale o reale che sia, viene scambiato tra i quark o tra i protoni, diciamo, tra i protoni che sono carichi e l'elettrone che è carico in maniera opposta, e quindi si dice che l'elettrone orbita intorno al nucleo. In realtà c'è la funzione d'onda, che nella trattazione quantistica si tratta appunto con scambi di fotoni virtuali. I gluoni stanno all'interno dei quark, o meglio, scusate, stanno all'interno dei nuclei e tengono insieme i quark, altrimenti due quark up con carica, qui è piccolo, ma comunque questi hanno carica frazionaria di 1/3, quindi 3, 3, se ne metti 3 o fai 0 o fai 1. E tengono insieme la baracca, perché appunto due quark up in realtà si respingerebbero per forza elettrostatica, invece il gluone, che è molto più forte a piccole scale, e li tiene insieme e tiene insieme appunto i nuclei. Già che ci stiamo, salutiamo anche Vince, Francesco Russo, Stefano Santella e Oretta Bartalini, Vince Paleschi per par condicio, nomi e cognomi, e poi ci sono appunto invece i bosoni Z0, W+, W-, che sono quelli che portano la forza debole. Questo porta la forza nucleare forte, questi portano la forza nucleare debole, o forza elettrodebole, perché poi in realtà questi sono stati unificati in un'unica teoria. Però anche questo, lo Z0 non ha carica elettrica, ha spin 1, e lo stesso il W, può essere positivo e negativo, uno l'antiparticella dell'altro, sono tutti molto pesanti, vedete, questi pesano 80 volte, addirittura 90 volte quello neutro, il protone. Questi qui, i 2 GeV, in realtà non danno, se non li potete sommare per fare il protone, perché se li sommate vi viene 2 e 2, 4 e 4, 8, e siamo lontanissimi da 938, ma quello è quello che sarebbe l'emotional luggage, l'emotional baggage che si portano appresso, sono appunto i gluoni virtuali che in realtà stradominano nella massa dei nucleoni. E poi c'è l'Higgs, che è arrivato dopo, l'ultimo arrivato, bello pesante, scoperto dall'LHC. Si potrebbe arguire che è la più grossa, ma anche l'unica grossa scoperta di LHC, ma non per colpa loro, anche se poi LHCB sta facendo un sacco di misure di precisione. Ma insomma, quello che è importante è che ha spin zero per tutta una serie di motivi molto 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 complicati, ma insomma, il meccanismo di Higgs è quello che poi dà dalle masse a tutta la roba. Infatti viene chiamato un bosone scalare, perché appunto non ha lo spin, mentre questi sono tutti bosoni vettoriali, ossia hanno uno spin e quindi si comportano come un vettore, perché poi alla fine lo spin è un vettore. L'Higgs no. Come se non bastasse, tanto per complicare l'esistenza alla gente, c'è anche l'ipotizzato gravitone, questo ancora non è stato osservato, che dovrebbe essere la controparte di particella elementare delle onde gravitazionali. Così come il campo elettromagnetico e il campo elettrico è tenuto insieme appunto da un'onda elettromagnetica, da un campo elettrico e magnetico, e quindi un fotone, allora anche il campo gravitazionale, che è molto più debole, però deve essere tenuto insieme da una particella elementare, che appunto è il gravitone. Il fatto che poi il campo gravitazionale nell'equazione di Einstein sia descritto come una matrice, quindi una serie di righe e colonne di quattro componenti per lo spazio-tempo, ma comunque sia una matrice, fa sì che poi, se provate a fare i conti e ne uscite vivi, vi viene fuori che ha spin pari a 2. È l'unica particella, anche se ancora non è stata osservata, che ha spin uguale a 2. Anche perché poi in realtà è molto complicata vederla dal punto di vista quantistico, sia perché la teoria lì scricchia, l'abbiamo detto tante volte, anche perché però la lunghezza d'onda Compton, la lunghezza d'onda tipica di questi gravitoni dovrebbe essere un anno luce 6, insomma, grandezze gigantesche, perché l'energia portata dal singolo gravitone è piccola. Non è così per l'energia delle onde gravitazionali. L'energia delle onde gravitazionali, vale la pena ricordare che nel primo scontro osservato da LIGO di onde gravitazionali, 7 masse solari sono andate polverizzate o trasformate in un'onde gravitazionali. Cioè nei due buchi neri che si sono scontrati erano 30 e 40. Non mi ricordo quante masse solari, ma 7 masse solari se ne sono andate in distorsione dello spazio-tempo. Quindi immaginate il delirio. Ciao Rosa. E appunto l'idea è che appunto voi possiamo avere spin seminteri e spin interi. Se sono seminteri, vi ricordate, c'è anche il fatto che questi sono costretti a obbedire al principio di esclusione di Pauli, mentre quelli interi sono possono stare tutti insieme, ci si può fare anche il laser. C'era anche stata una domanda, ma allora come faccio a fare un laser se poi faccio cadere gli elettroni che sono a spin seminteri? In realtà il laser, magari facciamo un giorno, è una visione stimolata di radiazione di tanti atomi differenti, ogni elettrone sta nel suo atomo e quindi possono avere anche lo stesso spin, o non è importante, perché stanno in zone differenti, quindi con numeri quantici differenti. Tra l'altro c'è anche chi scrive, dice, vabbè, se non fosse così, forse era Feynman nelle Lectures of Physics, se non fosse così io non potrei avere l'atomo con tutti gli orbitali, perché tutti gli elettroni potrebbero stare insieme e appiccicati tutti insieme. Invece appunto ognuno vuole avere il suo numero quantico, quindi si può avere spin a spin un mezzo, si può avere una proiezione lungo un asse ideale z, ideale perché poi viene scelto da c'è un campo elettrico, un campo magnetico e così via, e posso avere una proiezione parallela o protoparallela o antiparallela. E questo appunto poi ci mostra come poi in realtà si può andare anche a trattare di spin composti, perché appunto posso avere, cioè gli elettroni devono stare con numeri quantici differenti, ma io posso avere anche, come vedremo tra pochissimo, un elettrone e un positrone, o due elettroni in orbitali differenti. Loro possono stare uno in orbitale L e l'altro in orbitale L uguale a 1 e L uguale a 2, però possono essere a spin parallelo o antiparallelo, e quindi si fanno tutte le composizioni con i famigerati, per chi se ne ricorda, l'ha fatto il coefficiente di Clebsch-Gordan, ma insomma non è importante. Però essenzialmente quello che succede è che se io ho due elettroni e considero solo lo spin, questi possono essere a spin parallelo o antiparallelo. In un caso, se sono paralleli, posso avere uno, perché un mezzo più un mezzo fa uno. Se sono antiparalleli, posso avere zero. Però ovviamente non è così semplice, perché stiamo parlando di meccanica quantistica, e quindi in realtà quello che conta è che se io ho due elettroni a spin un mezzo, quindi ho questo primo elettrone e questo primo elettrone qua, il primo numero mi dice lo spin della particella, e quindi questo sarà sempre un mezzo, perché è lo spin, la lunghezza completa del vettore dell'oggetto. Il secondo numero mi dice come questo è orientato in una direzione preferenziale, che poi possiamo discutere quale questa può essere, ma insomma mettiamo che c'è un campo magnetico lungo l'asse Z, vediamo se lui è orientato in maniera parallela o antiparallela. E quindi vedete che se lo mettete parallelo avete due oggetti a spin su, se lo mettete antiparallelo, quindi uno sì e uno no, avete uno a spin su, uno a spin giù. Potete fare anche il contrario, uno sotto e l'altro sopra, quindi giù su, o tutte e due giù e tutte e due giù. Però anche questi qui non li potete costruire così, va fatta un minimo d'attenzione, ossia appunto se ne avete due tutte e due su, va bene, sono tutte e due su ed è questa qua e va bene. Se però ne avete due a spin antiparallelo, voi non potete distinguere questo stato qui da questo stato qui, perché Heisenberg bla bla bla, insomma alla fine dovete dire vabbè, io non lo so chi è chi, ma anche perché non ha senso chiedersi chi è chi. Io posso solo misurare lo spin complessivo, trovo che è zero, ma poi se è uno dei due o l'altro non lo so, quindi è la somma di due, e ci devo mettere uno su radice di due per far tornare tutto a uno. Ricordate che comunque stiamo parlando di funzioni d'onda che andrebbero scritte con tutta l'equazione. Vi ricordate, se torniamo di botto senza senso all'atomo di idrogeno, la funzione d'onda è una funzione appunto complicata che, a seconda di quale equazione sta risolvendo e a seconda del potenziale, questa qui è in orbitali sferici, che mi descrive tutto il quadrato di questo oggetto, mi descrive la probabilità di trovare il mio atomo, il mio elettrone in una certa regione. Quindi in realtà quello che andrebbe scritto è tutta questa cosa qua. Per semplicità e per non complicarsi la vita, anche in tutti i libri di testo la gente scrive su, giù e così via, e poi quando va a fare veramente il conto va a scrivere la funzione d'onda. Quindi quando scrivo questo, in realtà vuol dire che io ho un oggetto complesso quanto volete, che mi rappresenta la somma di due funzioni, due equazioni, che se faccio il quadrato, o meglio il modulo quadro, perché in realtà sono definite sui numeri complessi, deve venire 1. E quindi per venire 1, e sommando io due cose, qui ci devo mettere 1 su radice di 2, perché 1 al quadrato mi deve fare un mezzo di questo più mezzo di questo mi dà 1. E poi questo qui è quello antiparallelo, e va bene, e questo è nello stato di tripletto, ossia che il risultato complessivo dei due spin è, mi dà uno spin complessivo pari a 1. Loro possono stare anche nello stato antisimmetrico di singoletto, vedete qui c'è il più e qui c'è il meno, questa è la differenza. E questi due oggetti qui si sommano, uno su, uno giù, più uno giù, uno su, ma sono paralleli tra loro la somma, mentre questa somma qui non è una somma, è una sottrazione, e sono antiparalleli, e quindi io ritrovo uno stato a spin zero. Ricordo un mio collega che aveva messo a Frascati, al Laboratorio Nazionale di Frascati, si dice la goliardata, non il goliardatore, e aveva messo sulla strada che era a senso unico di Frascati, che andava giù dal sincrotrone verso il laboratorio delle alte energie, proprio questo simbolo qui, spin zero, scrivendo proprio spin zero, e rimase su per anni, finché poi non so perché lo tolse, perché era un capolavoro di arte e fisica, perché appunto questo oggetto qui complessivamente si comporta, questi due elettroni si comportano come un oggetto a spin zero, un oggetto complessivo in cui in presenza di un campo magnetico, elettrico, di un'altra particella, di quello che volete, questo sistema non risente, non contribuisce, lo spin complessivo del sistema è nullo. Qui lo spin complessivo del sistema è doppio, perché appunto sono paralleli o sono comunque paralleli tra loro, oppure se sono antiparalleli si sommano in maniera da dare paralleli ma con risultato complessivo zero, perché appunto qui conta la proiezione lungo l'asse delle z, e quindi abbiamo gli stati di singoletto, doppietto e tripletto. Tripletto, eccoli qua, sono tutti e due paralleli, singoletto sono antiparalleli, doppietto perché questi qui si annullano e rimane solo questo qua. Uno dei casi appunto di cui dicevo prima è il positronio. Questo è il caso, se volete, più semplice, perché potete avete due particelle identiche, la carica elettrica è opposta ma la massa è la stessa, il numero quantico di materia e antimateria è opposto, ma essenzialmente sono identici, e appunto loro possono avere i due spin paralleli o antiparalleli, e quindi possono stare in stato di singoletto o di tripletto. In un caso decadono subito, questo è preso da Wikipedia, decadono subito perché è molto più facile appunto che si, dato che gli spin sono antiparalleli, il risultato zero, e quindi riuscite subito a dare due gamma, essenzialmente danno due gamma, ognuno con energia pari alla massa della particella 511 keV, e decade subito, vedete, una frazione di nanosecondo, quindi è un decimo di miliardesimo di secondo, se fa il conto. Se ne importa. Se invece sono nello stato di tripletto e loro si sommano, in realtà ci mette più tempo per decadere, e ci mette mille volte di più, vedete, 142 nanosecondi, sempre una frazione di tempo microscopica, ma rispetto agli 0,124 c'è un fattore appunto 1000, e di solito decadono in 3 gamma, anche 5 gamma, ma quello è trascurabile. 3 gamma perché, e qui perché 2 gamma, perché qui siete in uno stato a spin zero e i due gamma devono portarsi via sia il momento angolare che l'impulso della particella, qui 3 gamma perché in realtà siete stato a spin 1, 2 ti devono dare spin 0 e l'altro si deve portare appresso il momento angolare che era intrinseco nello spin. E poi ce n'è un altro ancora più strambo, che è quello metastabile, che vive 10 volte ancora di più e resiste ancora di più per l'annichilazione. Ora, questi sono costrutti molto molto interessanti, ne avevamo parlato qualche volta, anche perché si può creare non proprio con questo, ma con un atomo di antimateria, un antiatomo, ad esempio un antiprotone con un positrone intorno, si possono studiare sia questi fenomeni, ma soprattutto se c'è simmetria materia-antimateria, perché di nuovo uno dei problemi più grandi della fisica moderna è perché l'universo è fatto di materia e non di antimateria. E una delle misure fatte di recente, ne avevamo parlato in un video, è che si è verificato che l'antimateria va verso il basso, non è respinta dalla gravità, come doveva essere, però insomma riscoprirlo e rivederlo è sempre piacevole. Notiamo anche Anna Borerline, quarta dimensione, e appunto andiamo a vedere altre particelle che hanno spin composto, ossia particelle che hanno uno spin che non è un mezzo o uno, ma appunto hanno spin più complicati. Ad esempio questo qui ha spin 0 come l'X, ma perché ha spin 0? Perché in realtà è fatto il pione, che è un mesone, cioè una particella appunto che media l'interazione nucleare, è fatta da un quark e un antiquark. Anche qua, se è, ci sono tre, pi più, pi meno e pi zero. Se è il pi più, ha carica positiva, e quindi è fatto da un quark up e un anti down, tenuto insieme dal gluone, che è questa molletta qua. Quindi avete due terzi meno meno un terzo, perché questa è l'antiparticella, e quindi avete più uno. L'antiparticella è un anti up e un down, e quindi avete meno due terzi meno meno un terzo, quindi meno uno. E di nuovo la combinazione lineare, che è il pi zero, il pi neutrale, che è un up e un anti up più un down, anti down, che danno carica nulla. Questo poi complicherà le cose con l'isospin, ma questo ne parleremo un'altra volta, lo riaccenderemo però. Però la cosa importante è che, dove sta? Eccolo qua, lo spin è zero. Lo spin è zero perché queste singole particelle elementari, l'up e l'antidown ad esempio, hanno un loro spin esattamente come l'elettrone, come quello che volete, ma in questo caso, essendo due, loro vogliono stare a spin antiparallelo e stanno nello stato di spin zero, ossia di questo oggetto qua. Scusate, no, di questo oggetto qua, di singoletto, di spin zero, antiparallelo, e quindi l'effetto complessivo da fuori non lo vedete, che c'ha lo spin, e vabbè, non fa niente. Però va detto che se io ci metto un terzo quark e faccio il protone o il neutrone, ovviamente non con l'antiparticella, allora ne ho tre, due se ne vanno, si cancellano, sono, li potete immaginare come nello stato di singoletto, e il terzo mi dà lo spin del protone, che appunto anche quelli del neutrone che c'hanno spin un mezzo. Li potete costruire tipo Lego, la casa di carte, quello che volete, come volete, e appunto vi ritrovate con oggetti a spin 1 come i caoni, spin meno 1 come gli anticaoni, che poi quelli neutri sono l'antiparticella di se stessa, tutto un delirio. Sull'asse delle X, scusate, sull'asse delle Y c'è lo spin, sull'asse della, di quest'altro asse c'è l'ipercarica, ma insomma è l'isospin, che appunto è una cosa che odora di rosa, ma rosa non è che spin, odora di spin, ma spin non è, questo è un vecchio detto, per ricordate, che in qualche maniera descrive con la matematica, una descrizione analoga a quella dello spin, il fatto che la massa dei quark up e down sia molto simile tra loro, e quindi originariamente si ipotizzavano che protone e neutrone fossero la stessa particella, una spin su e l'altra spin giù, perché le loro masse erano molto molto differenti, molto molto simili, e quindi dice, ma è come la stessa cosa, solo proiettata sull'asse, non dello spin inteso di rotazione pseudotrottola, ma di un altro asse, appunto, che è quello dell'isospin. Veniamo ora alle particelle a spin intero. Queste le avevamo viste, questa è abbastanza semplice, perché la ritrovi immaginarlo, comunque trovare il paragone col caso classico, perché è il fotone. Il fotone ha spin intero, il fotone ha spin 1, e però non, forse l'altra volta ero stato un po' impreciso, perché ho detto che poteva avere anche questo numero proiezione lungo l'asse delle Z pari a 0, ma in realtà non ce lo può avere. Il fotone si muove in una certa direzione, ha una direzione di propagazione, si muove alla velocità della luce fino a là, ha una sua lunghezza d'onda, una sua frequenza, una sua oscillazione, e anche lì va bene tutto. Però ricordatevi che può essere visto come un'onda elettromagnetica, quindi un campo elettrico e magnetico che si muove in una direzione. Allora, le regole sono che il campo elettrico deve essere ortogonale al campo magnetico, che deve essere ortogonale alla direzione di propagazione. E questo viene dall'equazione di Maxwell, dobbiamo anche finirla la serie sull'equazione di Maxwell. Se risolvete l'equazione di Maxwell per un'onda, vi ritrovate il fotone come onda, e poi se andate a quantizzare vi ritrovate il fotone come particella. Questo e va benissimo. Di solito la cosa più semplice è il campo elettromagnetico polarizzato, vabbè, questo me la metto, polarizzato su tre assi. Quindi io ho una direzione di propagazione, il campo elettrico sta su un asse, il campo magnetico sta lungo un altro asse, va dritto per dritto, e vissero tutti felici e contenti. Questo è il caso dei primi schermi, più che televisivi, dei primi cinema 3D. un occhio era, la, il campo era polarizzato in una maniera, l'occhio era polarizzato nell'altro, mettevo gli occhialetti. In realtà poi l'hanno fatto più sofisticato polarizzandoli con luce circolare in un verso e nell'altro, perché appunto, se volete, la naturale polarizzazione della luce non è questa lungo l'asse XYZ, ma è una polarizzazione in cui qui è mostrato il campo elettrico, ma potrebbe essere anche quello magnetico, ruota nello spazio, si avvita tipo il cavatappi del tappo di spumante, di vino, di champagne, se ci avete i soldi, lungo la direzione di propagazione, quindi si avvita, e però voi lo potete avvitare in un verso o nell'altro. In realtà il cavatappi, se volete, rompe la simmetria perché si avvita in senso orario, ma uno potrebbe fare un cavatappi che si avvita in senso antiorario, e qui fa la stessa cosa, fa il fotone si propaga lungo questa direzione qui e può propagarsi in maniera inverso orario con la mano destra o inverso antiorario con la mano sinistra, e a seconda di che mano usate, perché questa qui è la direzione di propagazione, questo vi dà, questo qui vi dà il verso con cui, orario o antiorario, a seconda di che mano usate, se vi muovete in maniera oraria rispetto alla direzione di propagazione o opposta. Quella a zero non ci può essere perché appunto, essendo un'onda elettromagnetica, ma soprattutto propagandosi alla velocità della luce, lui deve essere proiettato lungo il vettore di polarizzazione, quindi deve essere o in un verso o nell'altro verso. Quindi eccolo qua, questo verso qui è il momento angolare portato dallo spin del fotone, che appunto è parallelo alla direzione di propagazione, ed è il momento angolare portato contromano dalla direzione del fotone. Se andate a scriverlo nell'equazione dell'onda, questa qui già si avvicina un po' di più a una funzione d'onda, questa esponenziale immaginaria descrive essenzialmente il seno di coseno omega t, è un modo compatto per scrivere seno, per dire che è un oggetto oscillante, però oscilla lungo due assi, non il terzo, perché questo qui gli è proibito, deve essere assolutamente schiacciato lungo la direzione di propagazione. Però lui è a spin intero, ne può avere due di direzioni di propagazione. Eccolo qua, questo era il caso che vi facevo prima, del caso in realtà idealmente più semplice, ma non quello naturalmente più semplice, campo elettrico e magnetico fissi nello spazio che si muovono ortogonalmente, oscillano ortogonalmente alla direzione di propagazione, ma appunto qui in realtà ruotano tutti e due, quindi dovete immaginare che questi due assi qui ruotano continuamente lungo la direzione di propagazione. Chi è che complica le cose? E figuriamoci se il neutrino non ci si metteva a complicare le cose, perché il neutrino ha spin semintero, sì, ma quasi massa uguale a zero, e quindi si muove praticamente alla velocità della luce, e quindi lui dice: sai che c'è? Che io in realtà potrei avere anche spin antiparallelo, ma non ce l'ho, non mi dovete rompere le scatole, io se sono un neutrino sono left-handed e quindi mi muovo con lo spin, il mio spin è antiparallelo alla direzione di propagazione, se sono un antineutrino sono right-handed, quindi mano destra, mi muovo parallelo alla direzione di propagazione. E uno direbbe: sì, ma per parità, per conservazione, per tutto, non ci dovrebbe essere anche un neutrino che si muove, neutrino, quindi non antineutrino, con spin parallelo? No, non c'è sta. Perché? Perché no? E quindi questo vuol dire che l'interazione debole viola completamente la parità, e quindi questo fu scoperto, eccolo qua, da Madame Wu nel 56-57, che fece il primo esperimento mostrando che appunto in realtà, questo si merita tutto un puntatone a parte, in realtà il decadimento debole fatto con il cobalto 60 in presenza di un campo magnetico elevato non ci pensa proprio minimamente ad avere simmetria e parità. Gli elettroni vanno tutti da una parte perché i neutrini vanno tutti dall'altra parte, perché i neutrini dicono: no, io non ci penso minimamente a essere in un verso o nell'altro, ce n'ho solo una di direzione. Rompono completamente la simmetria, tanto più che una delle ipotesi per la materia oscura originariamente era quello che veniva chiamato il neutrino sterile. Sterile perché non poteva interagire, perché lui in realtà, uno dice: sì, ci sono altri neutrini con spin parallelo alla direzione di propagazione, ma stanno in un loro mondo che è come il nostro, ma non possono interagire assolutamente con la materia perché violerebbe tutte le leggi di parità, interazione e così via. Probabilmente non è così, ma insomma l'ipotesi del neutrino sterile, ossia di un neutrino, una famiglia di neutrini simmetrica a questa, con spin opposti rispetto al loro essere neutrino o antineutrino, è ancora aperta. Però insomma resta il fatto che Madame Wu mostrò questa cosa qui e quindi diede il via a tutta la rottura, alla violazione di simmetria. Prima la parità che si rompe, poi hanno detto: beh, ma allora forse carica per parità C per P, se l'antiparticella è simmetrica,
neanche quello, perché poi fu mostrato anche che la violazione di CP è pure quella, e quindi è un disastro. L'unica cosa che si pare si conserva è CPT, carica per parità per tempo, che era quella che avevamo citato, citando un altro grande genio che è Tushek, che aveva fatto la prima collisione materia-antimateria facendo collidere elettroni e positroni che giravano nello stesso tubo, proprio perché almeno carica C per parità per P per T per tempo si conservano, e quindi elettroni e positroni fanno esattamente la stessa cosa, ma in verso opposto. Per chiudere, possiamo tornare agli stati di tripletto e singoletto, riprendendo la questione dell'effetto Zeeman. È stato l'effetto Zeeman a scoprire l'inghippo, a mostrare che le particelle avevano un loro proprietà intrinseca, che poi è come una trottola, è inutile che ci giriamo intorno, eccola qua, che appunto è lo spin, perché loro vedevano tutti questi decadimenti e quindi dicevano: io, oltre al momento preferenziale lungo l'asse del campo magnetico o elettrico, se facciamo l'effetto Stark, e oltre quindi a come può ruotare l'orbitale atomico o l'orbita atomica, qui stiamo ancora in regime semiclassico, ci deve essere un'altra cosa che fa sì che io mi ritrovo molte più righe di quelle che mi aspettavo. E appunto l'effetto Zeeman è quando il campo magnetico è debole, le righe questo qui è lo stato di onda S, quindi simmetrico sferico, mentre questo qui P sono essenzialmente i birilli messi lungo i tre assi. Di nuovo, anche qui posso avere oggetti composti con spin 1/2 e 3/2, appunto tripletto o singoletto, e di nuovo se ci metti il campo magnetico, però mi rompe la simmetria con spin parallelo o antiparallelo, eccolo qua, se è diretto in un verso o antidiretto, ho questi due livelli e quindi ho un campo, una splitting, una leggera differenza di energia che fa sì che mi ritrovo con tante righe. Questo perché di nuovo noi qua ipersemplifichiamo scrivendo 3/2 1/2, in realtà dietro ci dovrebbe essere scritta una funzione d'onda complicata molto di più di quella dell'atomo di idrogeno, perché deve tener conto anche dello splitting, dell'effetto, dello shift dello spin. Ora tutto questo lo facciamo un'altra volta, ma si fa in regime di approssimazione, ossia non si riesce a risolvere esattamente come si fa per l'atomo di idrogeno la funzione d'onda se io ci metto lo spin e un campo magnetico. Si fa dicendo: vabbè, l'orbitale è più o meno come quello e c'è una correzione dell'energia. Non so nemmeno, devo guardare bene, anzi se qualcuno lo sa, che se me lo dite nei commenti, se si riesce ad avere una forma dell'orbitale, come cambia l'orbitale, o se è solo un'approssimazione anche lì e ci si limita essenzialmente a calcolare quello che è poi misurabile, che sono gli sbalzi di energia. Lo sbalzo di energia è dovuto alla somma del momento angolare L e il momento di spin, che però ha un bonus, ha un più uno a colpire, per dirla alla Dungeons & Dragons o alla gioco di carte. Vedete che c'è un fattore 2, che è il famigerato fattore 2 del G-2. Comunque sì, questi qui si sommano e vi ritrovate questo qua. Tanti spin, tante cose. La cosa interessante è che se andate a mettere un campo magnetico molto molto elevato, avete non l'effetto Zeeman ma l'effetto Paschenbach, dai due scopritori, due postulatori. In quel caso è talmente forte il campo magnetico, e questo si vede in alcune macchie solari del Sole, in alcuni fenomeni astrofisici, che è un po' come la magnetizzazione del cacciavite o del materiale ferromagnetico, tutti gli orbitali si allineano al campo magnetico. Quindi L in questa maniera non è più J, il momento magnetico composto da L più S, ma L parte e nasce già allineato con B, e S può essere allineato o controallineato. Infatti anche qua questo è preso da Hyperphysics, che ha fatto anche questo molto molto bene, questo sito. In caso di campo magnetico esterno si allineano sia lo spin che L, e questi possono essere paralleli o antiparalleli, e quindi avete, non sembra, ma un caso molto più semplice, ossia avete uno splitting, vedete, degli oggetti che vale o più E o più 2E, più E o meno E, dove questo è lo splitting. E di nuovo, dove sempre conta il doppio, il fatto che lo spin conta il doppio. E l'altra, ecco, la cosa che è interessante, vale la pena appunto, perché l'ho messa, perché vale la pena dire che alcune transizioni sono proibite. Cioè voi non potete avere una transizione in cui il delta L, cioè la variazione di momento angolare, cioè la variazione di questo oggetto qua, sia zero. Se è parte con 1 deve avere meno 1, oppure cioè ci deve essere una variazione di più o meno 1, ma non può essere zero. Perché? Perché il fotone che voi mettete in questa transizione, che è un'onda elettromagnetica, che poi è quello che va a illuminare questo oggetto qui, perché poi voi vedete la transizione di questi livelli, la vedete perché emettono luce o emettono radiazione elettromagnetica che andate a rivelare, e la luce che emettono sono vari tipi di luce, varie frequenze, leggere, piccolissime differenze di frequenze che misurate in virtù appunto dello splitting, della separazione dei livelli. Queste qui sono, però è luce, è un fotone che state emettendo e quello deve avere L uguale a 1, eccolo qua. Vi ricordate? Eccolo qua. Quando lo state emettendo, lui viene emesso e può avere spin parallelo o antiparallelo, e quindi il delta L può essere 1 o meno 1 a seconda di quello che state emettendo. E questo è importante perché appunto vi ritrovate solo un tripletto, è più semplice. Lo splitting, di nuovo, in prima approssimazione è simmetrico, c'è questo famigerato valore 2 dovuto appunto al giro radio dello spin, che c'è un bonus. E però vedete solo tre righe. E questo che cosa ci dice? Ci dice che alcune transizioni, la fisica, anche se è fisica atomica, ma ancora di più se è nucleare o delle particelle, ha delle transizioni ammesse e proibite a seconda delle simmetrie e della conservazione dei numeri che dovete, dei numeri quantici che dovete rispettare. E in questo caso i numeri quantici che dovete rispettare è il fatto che la variazione di momento angolare deve essere più o meno 1. Lo spin, vedete, non può cambiare in questa transizione, quindi se state a spin su un mezzo dovete andare a finire a spin su un mezzo, se partite a spin giù andate a finire a spin giù un mezzo. E appunto la proiezione lungo l'asse delle ZML può essere 1010, questa qui può cambiare, ma il delta L, il momento angolare, deve cambiare, perché ve lo dovete portare via con il vostro fotone emesso. Vale la pena di dire in chiusura che ovviamente lo splitting, che uno fa qui, fa vedere come fisso eccetera eccetera, in realtà vedete, la variazione di energia, a parte le unità naturali, a parte il bonus dello spin, dipende dal campo magnetico, dal prodotto scalare, ossia di come sono allineati, ma anche dall'intensità del campo magnetico. Quindi in questo caso qui, che sono appunto studi del Paschenbach su righe spettrali del Sole, vedete che all'aumentare del campo magnetico lo splitting, la separazione, questo è calcolato, la separazione in energia che prima passa da 2, un doppietto, si separa e avete tutte queste righe spettrali, e la separazione in energia va via via aumentando all'aumentare del campo magnetico. Bene, questo l'avevamo detto tante volte, appunto il fattore 2 è il fatto che il contributo al momento magnetico del sistema atomico vale 1 per la parte del momento angolare e vale 2, questo è il famigerato G-2, e tutte queste cifre qui di cui abbiamo fatto un video io da solo e poi quello meglio con Matteo Sorbara, che andate a recuperare sullo studio di G-2 e andare a studiare non queste cifre qui che sono facili calcolare, ma queste qui ultime, e capire se quella discrepanza su queste cifre qua è indice di nuova fisica o no. Ma anche queste cifre qui che sono accertate sono importantissime, perché sono quelle che ci hanno permesso di fare i primi passi nella meccanica quantistica e nel capire il fatto che ci sono tutti i diagrammi di Feynman, tutte le autointerazioni, tutte le interazioni di se stesso con se stesso, che danno questi contributi qua. Ma qui questo oramai la mezz'ora l'abbiamo ampiamente sforato, direi che ci fermiamo qua per oggi. Salutiamo David e ci rivediamo alla prossima volta. Grazie ancora e ciao.
La fisica di Polibio, orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, realizzato da Latitudine Zero Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Bum. Creative Producer Annalise Haas e Valentina Folkoff. Coordinamento e promozione Verusca Sabucco. La voce di Vallo 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito podcast.latitudinezero.media e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica podcast@latitudinezero.media. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. E ricordate, Il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. Latitudine zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.